Onorare Gesù. Vi ricordate, io domenica l'ho inventato ieri,
No.
Ecco, quindi non preoccupatevi dei titoli o non titoli. Quello che ci preme è proprio il percorso che facciamo. E la prima domanda è questa: ma a che scopo? Perché? Perché quando uno si incammina, sempre si domanda il perché. Qual è il suo significato? E io che devo sovente fare incontri, fare scuola, mi interrogo, ma c'è una diversità fra l'incontrarci qui e in altri gruppi e fare scuola? Certo che c'è. Perché? Perché l'obiettivo è diverso. Perché nella scuola, anche di teologia, cioè là dove si ragiona di Dio, lo scopo primo è la dottrina, è l'insegnamento. Qui lo scopo non è prima di tutto la dottrina o l'insegnamento, ma qui è l'incontro. Qui quello che a noi preme è di poter vivere una reciproca testimonianza dell'evento che ci ha toccati, ci può avere toccato in tanti modi, ci può anche soltanto avere sfiorato, ma l'evento di Cristo ci ha toccato. E quindi fare, vivere una testimonianza reciproca, direi una memoria viva di questo incontro. Perché la vita, qualunque vita, la vita dell'uomo, da che cosa dipende? Io non so se voi avete mai, vi siete mai fermati a riflettere su questo, ma quando è che io sono vivo? Quando è che io mi sento vivo? Quando ho dei rapporti. Quando ho dei rapporti soddisfacenti. Quando ho dei rapporti che corrispondono a una domanda che c'è dentro di me. Quella è la vita. E se questi rapporti non ci sono, la vita diventa immediatamente sciarba. Ecco, noi rischiamo grosso il tempo in cui viviamo. E cioè che i rapporti li stabiliamo con le cose, i rapporti li stabiliamo con gli obiettivi. E i nostri ragazzi gridano continuamente questo bisogno di rapporto tra di loro. Gridano e sentono il bisogno di poter stabilire relazioni l'uno con l'altro, relazioni di amicizia. Noi, un po' vecchiotti, rischiamo di perdere questo. E cioè, sì, va bene, ok, cioè noi sistemiamo sempre un po' tutte le cose, ma alla fine della fiera, quello che incontra sono quei rapporti che ti tengono in vita. Quelle relazioni che ti fanno vivere, che ti fanno sentire che interiormente non sei inaridito, non sei svuotato e che la tua vita non dipende da quello che fai o non fai. Va bene. Abbiamo pure delle esigenze del tipo, del fare, dell'avere, del possedere, ma sono così invasive, sono così importanti? Sono così decisive? Ecco, noi viviamo in un'epoca in cui si dice sì. Queste sono le cose decisive. E io dico, come mai allora la nostra gente è triste? Come mai la nostra gente non riesce a guardarsi in faccia? Come mai si cammina come delle pecore con la testa bassa a truppe intere nelle città? Aspettando il via libera perché tu possa passare al semaforo. A gruppi così. Ma c'è qualcosa che non funziona. Appunto, quello che non funziona è chi ha incontrato, chi vive in te, dentro di te, con te, chi? E noi lo sappiamo bene che abbiamo sì amicizie, abbiamo sì tante tante relazioni di lavoro, relazioni di molti tipi, relazioni di divertimento, di feste insieme, certo. Ma alla fine che cosa capita? Alla fine capita che resti solo, perché le cose finiscono. E noi abbiamo un po' intasato questo meccanismo della nostra umanità, perché finita una cosa ne facciamo subito un'altra e crediamo che a forza di mettere una cosa sopra l'altra noi abbiamo soddisfatto profondamente quello che noi siamo. Niente, niente da fare, mi dispiace. Non si è felici per quella strada, perché lì il cuore è intasato, c'è troppo e non si vive più. Allora qui è il punto, cioè trovare e scoprire il segreto che ti fa vivere. Ecco, poco o tanto a noi è accaduto questo, di aver incontrato Gesù. E lui è il segreto che fa vivere. Perché? Perché Gesù non ha una risposta, diciamo così, dell'immediato, ha la risposta dell'Eterno. Ma quella risposta a cui in fondo il nostro cuore anela sempre, sempre. Perché, per esempio, fate conto quando vi siete innamorati la prima volta. Ricordatelo che è un momento delicato della vita, è molto importante. Bene, quella volta lì, che cosa cercavate? Cercavate in quella persona di cui vi siete innamorati, cercavate l'Eterno. Non cercavate semplicemente quella realtà lì, perché se voi cercavate quella persona lì, dopo un poco si esauriva, non è. Ecco, allora è la stessa cosa avviene nel cristianesimo. Noi siamo entrati in un'epoca particolare, un'epoca che i sociologi chiamano la conclusione della cristianità. Vale a dire che tutto quel complesso di religiosità che in secoli l'Europa ha messo in piedi e di cui noi ci siamo nutriti ampiamente, è come se fosse finita. Dico come se fosse finita perché l'ondata d'urto è lenta, no, cioè non è che avviene oggi e poi è finita, no, no. Molti sono spaventati di questo, allora corrono ai ripari, allora chiudersi, no. Ma probabilmente il Signore ci sta chiedendo qualcosa d'altro. Forse dobbiamo passare da una cristianità a un cristianesimo, da una cristianità vissuta all'interno di regole, comportamenti, attenzione, tutte cose importanti che io non voglio sminuire, ma che rischiano di essere semplicemente la crosta della realtà. Allora, insomma, il problema è che la fede si può perdere. Si può perdere la fede, cioè si può perdere la gioia dell'incontro con colui che è risposta adeguata e totale del desiderio di vita che è dentro di te. Si può perdere. In questa settimana ho fatto un'esperienza banale, ve la voglio raccontare. Io passo tante ore al computer a scrivere, eccetera. A un certo momento mi sono domandato, ma quando è che ho pulito l'ultima volta lo schermo? Non mi ricordavo. Allora ho preso uno straccio inumidito appena appena e incomincio. Ammappete, oh, il nero che mi è venuto fuori. Sono rimasto allibito e mi sono detto, ma eppure io non mi sono mai accorto che si fosse sporcato così. Vedete, la vita di fede è uguale. La polvere si sedimenta, sedimenta, sedimenta. e tu non te ne accorgi. Vabbè, ma voi, mamme, donne, che lavorate, sapete bene cosa c'è sul tavolo ogni tanto, soprattutto quando il sole viene giù di traverso e vi fa vedere tutta la bella mercanzia che c'è sul tavolo. Ma la fede è la stessa cosa. Ecco, allora bisogna in qualche modo risentire che la fede è un incontro che ti fa vivere, che ti tiene gioioso, che ti dà pace, che ti restituisce a te stesso, no? Cioè, questa roba qua deve battere dentro di te, la fede deve battere, devi sentirla, no? Come una dolce musica che ti accompagna. Signore, sei con me. Come quando uno, appunto, è contento e canticchia, se la canticchia. Perché? Perché è contento, perché si dice è incantato. Perché? Perché è incanto, perché ce l'ha dentro. No? Ecco, la grazia delle grazie è di poter mantenere la fede con questa snellezza, con questa leggerezza. Per cui, vedete, è la leggerezza della luce. Cosa fa la luce? Occupa spazio? No. Domina qualche cosa? Boh, no, è là. No. La luce è leggerissima. Illumina tutto, rende le cose luminose, non le sfiora, non le cambia. Perché io posso fare da mangiare con la luce dentro, e il far da mangiare con la luce dentro è totalmente diverso che se stessi lì a fare, uffa, di nuovo a me, e mio marito potrebbe anche lui darci una bella mano, e poi almeno preparare la tavola, ma insomma qui tutti i giorni è sempre la stessa storia. No, so che voi non lo fate, però in questo mese in cui la cuoca non c'era, toccava a me a fare un po' il cuoco di casa, dicevo qualche volta, però i miei confratelli dovrebbero... E lui dicevo, cretino, smettila, no, smettila, sii allegro, fallo volentieri. Perché così la fede è così, capite? È come la luce, è leggera, è illumina, dà luce. L'incontro con Gesù o è così, o se no ti muore dentro, diventa polvere, boom, 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 un po' alla volta, e a un certo momento lo schermo non si vede più. Bene, qui io vi ho scritto, non so se l'ha riportato, sentite, mi è venuto fuori bene, allora la voglio leggere così come mi è venuta. Come avviene il distacco dalla fede? Quel che si perde prima di tutto è l'esperienza e l'incanto, cioè il sentire che lo stare con Gesù è qualcosa di bello, qualcosa che ti prende. Mentre le idee, i concetti, i pensieri restano resistenti come i virus negli ospedali. Se volete prendervi una malattia, andate fuori in ospedale. Perché è sicuro che se andate dentro con una malattia per guarire, uscite fuori con due malattie. Così le idee e i concetti, anche religiosi, staccati dalla esperienza, sopravvivono senza convinzione e solo per un certo tempo. È come quando si va a messa, no? Si va a messa così, perché bisogna andare, vero? Questa qui è una frase della tradizione che insomma, i genitori li trasmettono ai figli. Quando i figli dicono, ma perché devo andare a messa? È perché bisogna andare, a chi la dì? Non è una risposta, però tradizionalmente si dà una risposta così, che abbia sentito io con i miei orecchi. Quindi si vive una cosa, ma senza, come dire, assumere la bellezza, il gusto di quella roba lì. Perché non sono più portatori di una verità vissuta, di una bellezza e di un bene trovati. Ricordatevi sempre che quando Gesù descrive il regno di Dio, lo descrive così, come una perla ritrovata, come un fiore di campo che cresce, come una pecorella smarrita e che finalmente te la senti velare in petto. Allora, così è il regno di Dio, il modo in cui Dio si inserisce nella nostra umanità, come una cosa bella. Bene, pensieri, concetti anche religiosi hanno un'esistenza debole, sono come ombre e un bel giorno cambiano di significato e scompaiono. La mamma che questa settimana mi telefonava e dice: sono disperata, mia figlia non vuole andare a messa. E io gli ho detto: ma lasciala tranquilla, domandagli se è contenta. Basta, poni una domanda, sei contenta? E soprattutto mostragli una bella faccia quando tu ti prepari per andare a messa. Mostra che sei contenta, che ci vai volentieri. Bene, scompaiono senza che uno se ne accorga. E scomparendo lo fanno senza traumi, senza che si provi dolore per loro. Attenzione, questo non avviene solo a livello personale, ma anche in generale. È già avvenuto nella nostra Europa ed è un'esperienza assai comune tra di noi. I preti si lamentano che la gente non va in chiesa. A me sembra che sia abbastanza normale, perché nelle nostre chiese il gusto del vivere lo si trova poco. Non so, qui da voi magari non è così, ma io devo fare una bella fatica per animare quei gruppetti di persone quando celebro l'Eucaristia. Questo vuol dire che la presenza del Signore ha lasciato dei segni, per esempio le opere d'arte e tante cose. La presenza del Signore ha lasciato molti segni, ma hanno perduto il loro significato. Nessuno li comprende più, tranne forse qualche specialista che continua a parlarne nel suo ambiente. E noi teologi ci diamo da fare su questa cosa qua, una cosa speciale. Io quando faccio scuola devo fare in maniera di tradurre i geroglifici ai miei ragazzi in maniera tale che... Sì, perché i geroglifici ce li avete in mente, Attenzione, la grazia di Dio, il peccato, voi credete di sapere cos'è il peccato? Non lo sapete mica. Lo Spirito Santo, sono geroglifici. La salvezza, il regno di Dio. Sì, ve lo domandassi? Non lo domando, perché non è giusto neanche. Però ci sono delle quelle cose che senza poter esprimere si sanno. La mia povera mamma non aveva mai letto il Vangelo. Però era evangelica. Perché una volta davvero la tradizione di fede la si comunicava come la vita, no? Adesso si è rotto questo meccanismo, capite? Quindi bisogna, è come se occorresse ricominciare. Per questo che io, sul finire della mia vita, ho detto bisogna ricominciare a ridire Gesù. Lo sento importante. È il lavoro che cerco di fare con voi, con altri, no? Ridire Gesù, risentire Gesù. Capire come Gesù ha dentro di sé quella potenza che ti libera l'anima, che ti restituisce te stesso. Ecco, quindi questo è il filo rosso che ci deve accompagnare, no? Allora, io mi permetto di... me lo sono chiesto io, ma come fare? Allora io credo che l'unica cosa da fare è, prima di tutto, fare la propria esperienza umana, cioè riferirsi alla propria umanità. Perché se non ti riferisci alla tua umanità, come puoi tu capire che lui ti risponde, che lui ha a che fare con te? Cioè qui noi stiamo entrando in un'epoca di robot. E i robot, voi li conoscete bene, sapete dove? Vi siete mai incappati nella burocrazia? Dove non c'è più la faccia, dove uno non ci mette più la faccia. Capite? Meccanismi, formule d'uso. Insomma, non ci sono più miracoli. Non c'è più il fatto che magari mentre vai alla posta per spedire la tua letterina, no? Posso pensare alla mia povera mamma. Mia mamma ha spedito una sola lettera, che è l'unica lettera che ho conservato. Io mi immagino mille volte come ha fatto quella donna a scrivere quella lettera. E quando si è presentata al postino a presentare e dire mi spedisse questa lettera a mio figlio, sapeva che ero in crisi. Allora, me lo immagino, deve essere andata là con una tenerezza, mi faccio il favore. E dall'altra parte deve essersi sentita dire, ma certo, Shura Palma, sono chi apposta. Ma, capite? Cioè, la vita è questa roba qua. E questo è il rischio nostro, che la nostra umanità non è più presa sul serio. Noi stessi non ci prendiamo sul serio. Ecco, allora bisogna partire da lì. Ma la nostra umanità, il primo dato, quello che impressiona profondamente, sapete qual è? È la nostra precarietà. Voi non ci avete ancora fatto caso, ma io ho già fatto un più piccolo calcolo. Dunque, noi siamo entrati nel tempo nuovo. 26. Sapete che 26 inizia già il secondo quarto del secolo che abbiamo iniziato? Il secondo quarto. Ma scusatemi, ma siamo già, il primo dodicesimo lo stiamo già consumando. Sì, è già finito gennaio. Questo qui è il dato della nostra realtà. La precarietà. Noi non prendiamo più atto di questo. Noi ci sentiamo immortali ed eterni. No, tranne poi dopo quando capita Clans Montana o giù di lì, allora ci si scandalizza tutti, non doveva capitare. Certo, non doveva capitare. Cioè, perché la vita è fatta così. La vita è precaria. Non siamo eterni. Abbiamo bisogno di eternità e vogliamo l'eternità. Io la voglio. E la cerco. Perché il cuore è fatto così. Ma io non la possiedo. Fin da ragazzo c'era un autore che mi provocava molto. Ed era un poeta che ha perso la fede proprio a 17 anni. E diceva, la mia fede è diventata come quella delle statue che sono in chiesa. Non si muovono. E ha perduto la fede. Ma ha delle elegie. Elegie vuol dire, poesie che hanno dentro una malinconia, perché sono riflessioni sulla vita, sul senso della vita. E dice così, per noi vivere è svanire. Ah, noi ci esaliamo, sfumiamo, di brace in brace, buttiamo odore più lieve. Ma immaginate come la brace sul fuoco, no? Il ceppo è lì che si consuma e genera un po' di fumo. Ecco, qualcuno ci dice, tu mi entri nel sangue, questa stanza, la primavera, si riempie di te. Ma che gioia! Egli non può trattenerci. Noi svaniamo in Lui e intorno a Lui. E la bellezza, oh, chi la trattiene? Sul volto la sembianza, la bellezza sorge e sparisce sempre cosa. Un sorriso, no? Ti incanta e sparisce. Come rugiada dall'erba, quello che è nostro svapora da noi come il calore da vivanda calda. Ero ragazzo, ma vi assicuro che questi versi mi hanno segnato profondamente. Perché io capisco che si può riempire soltanto ciò che è vuoto. Ma se tu non fai esperienza del vuoto, non puoi riempirlo. Se tu sei sempre pieno, no? Ecco, noi viviamo un'epoca dove si è imparato a sopravvivere a questo problema, no? E quindi si è entrati in una forma che io chiamo di cinismo. Ma perché porci questi problemi? Possiamo vivere senza. Eh no, amico, io senza non riesco a vivere. Io ho bisogno di sapere se questo giorno che sto qua con voi, a riflettere con voi, come dire, a godere della gioia che voi mi date, se questa cosa qua è eterna oppure no. Io ho bisogno di saperlo, voi non lo so, ma io credo che questo sia dell'uomo. Io ho bisogno di sapere se quello che accade, come dire, passa e va, oppure se passando porta con sé l'Eterno. Ho bisogno. I discepoli che si sono avvicinati a Gesù erano così, è per questo che l'hanno incontrato, se no non lo incontravano. Quando Gesù dice, sentite ragazzi, lasciate pure le vostre reti, che io vi faccio pescatori di uomini, abbiamo letto oggi, no? Che io faccio... Pietro gli avrebbe dovuto dire, ma oh, che vuoi? Lasciami qua con le mie reti, almeno queste me danno a mangiare. Ma probabilmente aveva qualcosa d'altro dentro. Aveva un desiderio, aveva un'aspettativa. Gli si è aperto un orizzonte, una visione. E questo ha, come dire, ha immediatamente innescato una sequela, un movimento. Ecco, la fede nasce così, incontrando sempre qualcuno che ci testimonia il mistero della bellezza della vita. E guardate che questo viene testimoniato non attraverso delle cose straordinarie, ma attraverso delle cose molto semplici, molto ordinarie, come un sorriso, un abbraccio, una benevolenza, una, come dire, una pacca sulle spalle, no? Come faccio io con il mio compagno di corridoio, quando lo incontro, lui è lì che legge il suo breviario, io gli do un colpo, per mi guarda, eh sì, per dire, sono con te, prega anche tu per me, cioè, perché è così la vita, no? No, no, noi siamo diventati troppo seri, siamo diventati troppo, come dire, tedeschi, troppo. Si fa così, bene, se non si va così, no. Il buon Dio non è così. Non volevo buttare un Dio, non volevo spaventare nessuno. Capite? Ecco, allora bisogna sentire la precarietà della vita, e dentro questa precarietà della vita allora si accende un desiderio, un'attesa, una speranza, un'apertura. La grazia di Dio entra sempre soltanto e impregna la nostra umanità soltanto se ne siamo aperti. Ed essere aperti vuol dire: Signore, io non lo so, però mi fido di te. Fai tu, prendimi tu. Ecco, quindi questo è il punto delicato che ha bisogno di essere sempre ripreso, no? nei nostri incontri. No? Cioè lasciarci un po' tormentare da questa inquietudine dello spirito che ci costringe in qualche modo a uscire fuori dalle secche dei nostri schemi mentali, emotivi, economici e quant'altro. Uscire fuori, perché queste cose qua sono un po' come il fango. Avete presente, ogni tanto vediamo queste inondazioni, il fango che entra dentro in un negozio e che fa? Intasa tutte le macchine, intrude tutto. E di lì non mi fa più niente, devo buttare via tutto. No? Ecco, e noi dobbiamo essere così, come vivere questa forma di inquietudine che ci tiene leggeri, che ci tiene aperti, che permette proprio attraverso delle ferite che l'azione dell'amore di Dio penetri dentro di noi e irrori la nostra povera piccola umanità, perché non c'è niente di più grande, di più bello che sentirsi amati. Niente di più grande, di più bello che sentirsi amati. Che qualcuno dica: tu per me sei qualcuno. E se voi pensate che questo è ciò che il Padre dei Cieli dice di me e di te e di ogni creatura che viene a questo mondo, tu sei prezioso per me. Se appena appena noi questo lo sentissimo nel fondo dell'anima, vi assicuro che la vita immediatamente fiorisce, che allora si rigenera tutto, che allora le padelle non sono più pesanti, che il lavoro non è più noioso, che il compagno rompiscatole non te le rompe più così, in modo tale da come dire, toglierti la serenità, e così via. Perché l'importante è accorgersi di essere amati, che qualcuno ti voglia bene. Bene, tutto il Vangelo esiste per raccontare questa avventura di Dio. Tutto il Vangelo. Dice la tenerezza con cui Dio si avvicina ad ogni creatura. Buoni e cattivi, santi e peccatori, piccoli e grandi. Questo è l'oggetto proprio della nostra fede, capite? Cioè della nostra fiducia. Ci fidiamo di questo? Mi fido che davvero Dio mi voglia bene? E voglia bene a me? Mi fido? Do il mio assenso e dico: ah, grazie Dio. Ecco, allora lì la fede incomincia ad attecchire, comincia a fiorire. No? Ecco, nel nostro mondo c'è bisogno di questo. Allora, per fare questo, noi abbiamo uno strumento bellissimo, ed è la narrazione di quello che Gesù è stato e ha fatto, no? Ed è appunto il Vangelo prima di tutto, poi il Nuovo Testamento e l'Antico Testamento, eccetera. Ma prima di tutto fermiamoci al Vangelo. Ed è per questo che allora volevo aiutarvi così a leggere il Vangelo in questa maniera. Cioè non è semplicemente un racconto di cronaca di quello che è avvenuto 2000 anni fa a riguardo di questo uomo di Nazareth. Non è questo. No, non è che in archivio tiriamo fuori i manoscritti e leggiamo quello che è stato scritto di lui appunto 2000 anni fa. No. Lì è racchiuso nel Vangelo è racchiuso quello che l'amore di Dio, lo Spirito Santo, ha voluto che venisse trattenuto dell'esperienza che i primi hanno avuto con Gesù, affinché ad ogni epoca della storia tutti avessero la possibilità di rincontrare Lui. Noi non siamo presenti a quello che è accaduto, ma siamo presenti alla sua umanità che è vivente in mezzo a noi, perché è il risorto e è sceso nel regno di Dio e quindi è eternamente presente alla nostra umanità, di cui le cui tracce, il cui canone, diciamo così, la cui regola è scritta qui. È scritta attraverso alla narrazione di quegli eventi, i quali non sono delle cronache, perché se voi adesso stamattina abbiamo letto la versione dell'incontro dei primi con Gesù del Vangelo di Matteo. Adesso noi leggiamo il Vangelo di Giovanni. Subito i ragazzi mi fanno: ma e come mai uno è diverso dall'altro? E io dico: caro, perché lì non c'era il fotografo e il giornalista che scrivesse quello che credeva? Perché non è questo che ci interessa. Capito? Quello che ci interessa invece è quella modalità con cui i primi stanno di fronte a Gesù e come Gesù li interpella, li provoca. E prendiamo allora questo brano, Vangelo, abbiamo scritto dunque la pagina 4, ve lo leggiamo, eh? Vabbè, prima ve lo leggo tutto, che ora è? Mamma mia, siete stati,
no,
non ancora. No, siete sinceri, però, eh?
No,
ce la facciamo ancora. Però se non ce la fate così, bandiera bianca, io. Dunque, il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. E i due discepoli, sentendolo parlare così, incuriositi, seguirono Gesù. Gesù loro si voltò e osservando che lo seguivano disse: ma che cosa cercate? Rabbì, dove abiti? Venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Ed erano circa le 4 del pomeriggio. Wow! E fermiamoci qua. Immaginate questo momento. Perché è anche così appassionante. Si sentono dire dal loro maestro precedente, Giovanni Battista, che quello lì è l'agnello di Dio, cioè il Messia. Allora si incuriosiscono, allora dicono: ma allora è quello che noi cerchiamo. E loro incominciano a seguirlo. Ma Gesù non li lascia mica lì tranquilli, non gli dice: bello, bravo, venite con me, dai, che stiamo insieme, dai. Gli dice lui, no? Gli fa una domanda: che cosa cercate? Che cosa vi sta a cuore? Vedete, Gesù vuole rispondere al bisogno del cuore. Vuole rispondere al bisogno dell'intelligenza umana. Per cui suscita la domanda, provoca la domanda. E tutto quello che abbiamo detto fino adesso è funzionale proprio a fare in maniera che le domande che noi abbiamo detto non restino bloccate dentro di noi, ma che continuino ad emergere, a venire fuori. Perché le domande sono il segno del desiderio profondo del cuore. Che cosa dunque cercate? Che cosa vi sta a cuore? E loro un po' impacciati, perché gli dicono, ma dov'è che abiti? Cioè, dov'è che possiamo seguirti? Dov'è che possiamo restare con te? Quindi, dov'è che possiamo stabilire un rapporto con te? In modo tale che tu diventi per noi il maestro e noi possiamo seguirti. Com'è possibile? Come può avvenire? E allora Gesù gli dice questa espressione che è importante, direi è la più importante di quello che abbiamo letto fino adesso. Venite, e nell'originale greco dovrebbe essere tradotto così, venite e diventerete vedenti. Perché adesso siete ciechi, adesso voi non vedete, ma se venite con me diventerete capaci di vedere, vi si aprirà una visione. Beh, lo stare con Gesù apre sempre una visione, apre sempre una possibilità, no? Ti toglie dall'oscurità nella quale tu ti rinchiudi. Venite e diventerete capaci di vedere. E quel giorno andarono e restarono con lui. E qui c'è un altro verbo che in greco è molto significativo. Restarono. Non vuol dire soltanto abitarono, ma vuol dire entrarono in relazione affettiva con lui. Si legarono a lui. È come quando uno va da un amico, no? E ci va in maniera un poco sorniona, senza tanto pensarci, quasi per dovere, no? Per passare il tempo. Però dopo, quando è lì, intuisce che c'è un feeling che lo lega. E quel feeling lì diventa la cosa più importante, non le cose che stanno facendo, ma il fatto che sono insieme. E il tempo, quando è così, non si calcola più, fugge via. No? Ecco, è stato un momento così. Ed è stato un momento così preciso che Giovanni, che era uno dei due, che è quello che poi scrive il Vangelo, ricorda per sì l'ora. Erano le 4 del pomeriggio, come adesso. Sono quei momenti che non dimentichi più, i momenti dell'incontro. No. Bene, che cosa dobbiamo dire di questo? Questo allora vi dicevo che non è il racconto di una cronologia di un fatto passato che non c'è più, ma questo è il canone, la regola, il modo attraverso cui il Signore Gesù si ripresenta continuamente alla nostra vita. Gesù si ripresenta così tutti i giorni alla nostra vita, direi tutte le ore, attraverso le piccole tribolazioni che ti mettono in crisi e nelle quali, attenzione, le tribolazioni che ti mettono in crisi non sono mica cose grosse, sono quelle piccole insoddisfazioni. Stai facendo un lavoro e non ti viene bene. Hai messo su il risotto, ti sei dimenticato, hai bruciato la padella. Ah, miseria. Adesso quando arrivo a casa di mio marito come sarà? No. Sono quelle cose lì. E ti dà fastidio. Sono i fastidi della vita. I fastidi della vita sono come le punture delle zanzare. Quasi non le vedi, ma ti pungono tutte le parti. Bene. Lì, proprio in quei momenti lì, ti senti dire, ma cosa stai cercando? Che cosa ti sta a cuore? Allora, l'esercizio cristiano, il vivere cristianamente, vuol dire, come dire, esercitarsi in questo, utilizzare queste provocazioni che hanno dentro di sé il richiamarti al fatto che le cose, così come noi le facciamo, non sono mai capaci di colmare il bisogno del cuore, ma. E allora capisci, signore, meno male che sei tu. No? E allora uno impara ad abbandonarsi, a consegnarsi, a dire va benissimo anche così. No? E tra l'altro questo è un buon metodo per diventare un poco più ottimisti di come lo siamo. Bene, quindi hanno fatto l'incontro. Ma a questo incontro cosa capita? A questo incontro non segue. Vabbè, adesso siamo arrivati e abbiamo risolto il problema. No. Questo incontro genera altri incontri. Metti in movimento la vita. Così Giovanni, che fa? Torna a casa e vede suo fratello, cioè Andrea, torna a casa e vede suo fratello Pietro. E allora, quello che fa è dire, senti, oi, guarda che abbiamo trovato il Messia. Ah, sì? Non dice niente il povero Pietro. E Andrea dice, Vangelo, leggiamo. Uno dei due che aveva udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse, abbiamo trovato il Messia, e lo condusse da Gesù. Avete presente il caso di Pietro, che è sempre iperattivo, è sempre quello che mette, come dire, i puntini sulle i, no? Pensate all'ultima cena, ah no, tu mi pigli, a me non mi lavi, io sono mica come gli altri, oh, sono io se mai che devo lavare i piedi a te, no? E Gesù dice, no, Pietro, calmati. E qui dov'è tutta la gloria di Pietro, questa vita? Lo condusse a Gesù. Siete presente certe signore che hanno il cagnolino che se lo tirano dietro? Mai mi dimentico quella roba qua. Lo condusse da Gesù, se lo tira dietro. Povero Pietro, lei diventa un anetto. E quando arriva da Gesù, che cazzo, Gesù fissa lo sguardo su di lui. E cosa gli dice? Tu sei Simone, figlio di Giovanni. Bene, dove poi sarai Cefa, Pietro. Dio sceglie le cose meschine, piccole, per costruire il suo regno. Così qui si serve di questa piccolezza di Pietro, che è condotto lì, come se non avesse né testa, né cuore, né intelligenza, non dice niente, lo condusse da Gesù. E lui che fa? Si lascia condurre. Impressionante. Io credo che anche noi dobbiamo proprio imparare a capire che il Signore entra dentro la nostra vita in maniera così molto sorniona, dico io, no? Un po' furbetto, no? Entra dentro e ci trascina, senza quasi che neanche noi ce ne rendiamo conto. Ce ne rendiamo conto sempre dopo, siamo un po' tardoni da questo punto di vista. Dopo ce ne rendiamo conto, ah sì, non ma. Quindi vedete come si svolge il regno di Dio. E poi la cosa continua. Subito dopo, Gesù trovò Filippo e gli disse, seguimi. Filippo era di Bezzaida, la città di Andrea e di Pietro. Secco, seguimi e basta. E Filippo che fa? Trova Natanaele. Natanaele era un intellettuale. Era uno che pensava, era uno che studiava, era un intelligente, conosceva le scritture. Ebbene, che dice? abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge dei profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth. E Natanaele gli disse: da Nazareth può mai venire qualcosa di buono? Non faccio dei riferimenti, come dire, locali, no? Immaginate voi di Montanaro, cosa potete dire, non so, di quelli di Chivasso? Da Chivasso deve fare qualcosa di buono, per carità. E quelli di Chivasso sono la stessa cosa di voi, eh? E i campanili sono fatti così. Questo qui, che conosceva le scritture, sapeva che il Messia doveva nascere a Betlemme, si sente dire che nasce da, che viene da Nazareth, e che per di più non è uno che ha studiato legge, ma è uno che è figlio di un falegname. Boh, può mai venire qualcosa di buono? E Filippo, incatenato, non sa cosa fare, dice: beh, senti, oi, vieni e renditi conto, vieni e vedi. Allora Gesù incontra Natanaele e mentre lo stava incontrando, stava venendo gli incontri, e dice di lui: guarda, questo è un vero israelita, è veramente un israelita autentico, un elogio enorme, no? Sentirsi dire una cosa così. E Natanaele, che si sente così un po' sovraesaltato e con quella punta di falsa umiltà che non solo lui aveva, ma che anche noi tutti abbiamo, con quella punta di falsa umiltà gli dice: ma come fai a saperlo? Sei proprio così sicuro? E Gesù allora gli risponde: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Che vuol dire? Gli ebrei studiavano la Torah, la legge. C'era caldo, mica come adesso qui da noi. Caldo. E dove studiavano? Studiavano sotto gli alberi, all'aperto. Vi ricordate quando eravate ragazzine che i maestri vi portavano fuori all'aperto a fare scuola? Quello era un momento bello, no? E così per gli ebrei era normale questo. Allora Gesù dice: io ti ho visto là che eri là sull'albero sotto il fico a studiare la legge. Quindi uno che studia la legge è uno che vuole seguire la legge di Dio. Quindi per questo io ho potuto dire che tu sei un israelita autentico, in cui non c'è falsità. E Natanaele allora, percependo di essere stato capito nella profondità del suo cuore, perché desiderava profondamente imparare la legge di Dio, esplode in questa esclamazione di fede: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Certo, non è la cronaca questa, perché qui c'è la fede di tutta la comunità cristiana, no? Che dopo capisce, intuisce che lì dentro, in quell'uomo lì, c'è davvero il figlio di Dio. E allora Gesù gli risponde: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero dei fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Attenzione, venite e diventerete vedenti. E adesso qui abbiamo: vedrete cose più grandi di queste. È sempre lo stesso verbo. Cose più grandi di queste. Cioè, quali sono le cose più grandi di queste? Andremo a vederlo. Ma intanto noi tratteniamo questo, che Gesù ha uno sguardo profondissimo sulla realtà, a tal punto che legge il segreto del cuore di Natanaele, e lui si sente letto in profondità e si sente capito. intuisce che c'è una relazione tra quel maestro e il suo desiderio e è capace di colmare il suo cuore. Questo è il segreto di una vocazione, è il segreto di una vocazione cristiana. Tra Gesù che si manifesta e il cuore del credente c'è una corrispondenza che ti fa dire è pienamente me stesso, è capace davvero di dare gioia, serenità e pace a questo cuore inquieto. E questa è la fede è l'incontro con il Signore Gesù che avviene in questa maniera. Adesso direi che ci fermiamo un momento perché non vorrei abusare eccessivamente della vostra pazienza, del vostro ascolto, di cui vi ringrazio perché siete un'assemblea formidabile, che vi vedo dagli occhietti che lampeggiano, che vuol dire che siete vivi e attenti. E approfittiamo della gentilezza delle nostre suore che ci danno sempre un po' di rinfresco, un po' di rinfresco o riscaldo, non lo so, riscaldo. Va bene, allora ci ritroviamo qui dopo pronto. Andiamo.